Alla confluenza di due mari, esperienze di musulmani e cristiani a confronto. All'interno di questo corso di studio, riflessione, tenuto dal CIPAX a Roma, nei locali della Comunità di San Paolo, mercoledì 8 marzo del 2006, si è tenuto un incontro su realtà e sogni delle donne. Ne hanno parlato Letizia Tomassone, pastore valdese, Shahrzad Ausmand Zadeh, teologa iraniana. L'incontro è stato introdotto e guidato da Gabriella Natta del gruppo Donne della Comunità di San Paolo.
Il tema di oggi si inserisce nel percorso intrapreso quest'anno dal CIPAX sul dialogo islamico-cristiano, nel quale si è cercato di portare soprattutto delle esperienze, delle testimonianze, più che fare, diciamo, dei discorsi teorici. Mi devo alzare? Ok. Tanto leggo. E quest'anno l'argomento viene trattato da una visuale diversa, quella di due donne impegnate nelle rispettive confessioni religiose, che sono Letizia Tomassone, poi parleremo un pochino sia di lei che di Shahrzad Ausmand. E quindi ci potranno illustrare, oltre alla realtà che vivono nelle rispettive fedi, nelle rispettive dimensioni, diciamo come donne all'interno delle loro chiese, anche le possibilità di dialogo che hanno avuto Letizia con l'Islam e Shahrzad con il cristianesimo, e anche il dialogo eventuale che si è già instaurato tra le donne di queste due confessioni. Noi pensiamo che appunto le donne abbiano forse in questo un qualcosa, siano facilitate nelle relazioni, nel dialogo con le altre culture, con le altre religioni. Oltre a questo, se poi ci sarà qualcosa da aggiungere, vedremo se ci sono dei sogni, dei desideri da realizzare per una più proficua collaborazione. Noi possiamo dire, io faccio parte del gruppo donne della Comunità di San Paolo, che noi già da tempo abbiamo lavorato e lavoriamo con le donne delle federazioni delle chiese evangeliche, con le valdesi, con le battiste. Abbiamo fatto convegni, incontri nazionali, cose di preghiera, e questo ci ha proprio aiutato a sviluppare un ecumenismo dal basso, nel senso che il vero ecumenismo secondo noi è questo, cioè di lavorare insieme nelle cose, e non servono i proclami, le enunciazioni dall'alto. Se non c'è una pratica, diciamo, di vicinanza, di convivenza, di lavoro comune, è difficile che l'ecumenismo si realizzi. Questo per noi non è ancora avvenuto per quanto riguarda il dialogo con le donne islamiche. È tutto, diciamo, un discorso da aprire, un terreno da scoprire, quindi anche in questo è entusiasmante, perché se finora non è avvenuto, io sono sicura che però prima o poi avverrà, perché fra donne poi si trova sempre il modo per poter dialogare insieme. Allora, la prima a darci la sua testimonianza è Letizia Tomassone, che molti di noi conoscono, è pastora valdese, quindi della Federazione delle Chiese Evangeliche, è anche teologa, saggista, e come dicevo la conosciamo da tempo perché abbiamo avuto modo di apprezzarla, è veramente un punto di riferimento per noi cristiani in genere e per le donne delle comunità di base. Quindi intanto le do la parola e poi le presenteremo Shahrzad.
Beh, ringrazio di questa presentazione e del fatto che voi siate qui nonostante l'8 marzo, giornata in cui ci sono così tanti incontri. Questo è certamente un incontro un po' particolare, è un incontro anche che dice alcune delle nostre difficoltà o dei nostri limiti, ed è per questo io credo che siamo interessati ad esplorare questo campo, perché le nostre difficoltà oggi sono proprio quelle legate alle identità e alla incapacità che sembra abitare le nostre identità di dialogare e lasciarsi trasformare nel dialogo. Ma prima di iniziare ciò che... No, grazie. No. Mi muovo, tanto muovo sempre le mani, quindi volevo dire qualcosa su questo bellissimo disegno. E per ironia della sorte ho letto proprio durante il viaggio in treno L'Arem e l'Occidente di Fatima Mernissi, e allora quando sono arrivata e ho visto questo disegno ho detto mamma mia, chissà cosa penserà una donna islamica vedendo l'harem, perché in questo testo molto bello della Magnissi lei racconta come rimane scioccata alle rappresentazioni che gli uomini occidentali si fanno dell'harem orientale. Questa però è una rappresentazione di un separatismo femminile e quindi di una zona separata e pacifica, serena, ed è forse per questo che noi ipotizziamo, noi donne occidentali, che sia possibile un dialogo più tranquillo, più sereno, meno conflittuale tra donne e con le donne islamiche. E in effetti alcune esperienze che esistono in Italia tendono a darci ragione, a dirci che forse questo separatismo è possibile, cioè che forse questa realtà di essere insieme in un luogo di serenità in cui credo che sia pericoloso stare di in cui appunto scambiarci il nostro modo di stare al mondo e provare a costruire insieme un modo comune di stare al mondo esiste ed è possibile. Questo avviene nella mia esperienza soprattutto però in ambiti non segnati dall'identità religiosa. Conosco per esempio la Casa delle Donne di Torino, che si chiama Alma Mater, Alma Terra, dove da anni, forse da 20 anni, a partire da un progetto sul dialogare nei luoghi del conflitto, quindi da un progetto di donne italiane sui temi della guerra e della mediazione nella guerra, è nata invece un'associazione culturale di donne italiane e straniere, tra cui molte magrebine, perché a Torino le comunità magrebine sono molto presenti, e quindi anche molte islamiche. E questa associazione ha messo in piedi una serie di cose, tra cui anche un bellissimo bagno turco, inizialmente aperto soltanto alle donne. E ricordo questa casa sia perché fa parte della mia storia, della mia esperienza, ed è lì che ho conosciuto soprattutto delle donne appunto impegnate in questo dialogo, sia perché purtroppo neanche un mese fa è morta una delle fondatrici, una donna che si chiama Soued Benkdim, marocchina, che ha lavorato moltissimo assieme al marito proprio sulla mediazione interculturale in Italia e a Torino in specifico. Però dall'esperienza di questa casa, dall'Alma Mater di Torino, sono nate anche altre esperienze. Per esempio a Verona da qualche anno è nata un'esperienza molto simile, il cui gruppo iniziale era formato da tre donne italiane, tra cui c'ero anch'io, una donna africana, una dell'America Latina e una marocchina. E anche in questo caso l'esperienza era extra religiosa, però naturalmente il tema della fede e anche dei costumi religiosi entrava direttamente in causa, perché per mettere in piedi un'impresa di donne, che poi a Verona è diventata una casa, cioè un luogo dove ci si può incontrare, si possono fare attività in comune, e ha mantenuto questa dimensione di scambio e non una dimensione assistenziale, che non era quella che si voleva raggiungere. Ma per arrivare a questa possibilità di scambio era necessario anche discutere in un certo senso dei presupposti di ognuna e degli sguardi di ognuna. Allora abbiamo discusso anche appunto sui rapporti con il Corano, sulla questione del velo, sulla purità impurità, ognuna, e anche le agnostiche, diciamo così, le comuniste che avevano rifiutato la religione cattolica da 20-30 anni, sono entrate in questa capacità di dialogo con delle sensibilità invece in cui lo spazio del sacro ha una sua importanza, per cui ad esempio la donna che fa parte del direttivo di questa casa veronese, la donna islamica non tocca il Corano se non usando un velo, benché lei non metta il velo sulla testa. Quindi molto interessante anche questa diversa forma. Sempre a Verona ci sono stati anche invece dei tentativi di entrare in dialogo con le donne del centro islamico, tentativi riusciti a livello personale ma non poi a livello di un coinvolgimento diverso. E lì perché credo che davvero, come accade anche nelle comunità cristiane, quando un gruppo si dà un'identità troppo forte e deve difendere questa identità, non è a disposizione per il dialogo. Il dialogo nasce solo se c'è una disposizione di partenza alla trasformazione di sé. E tra l'altro vi segnalo l'ultimo numero di Concilium che sta uscendo in questo momento. Io ho letto soltanto una nota su Adista per il momento, e nell'articolo di apertura Regina Quinn dice proprio questa cosa qua, e cioè la Chiesa che non può cambiare se stessa perde prima o poi il diritto o l'opportunità di cambiare il mondo. Cioè se non si lascia che la trasformazione arrivi fino al cuore di sé, non si riesce a essere ancora portatori e portatrici di una trasformazione che riguarda tutto il mondo. Ecco, detto questo, vorrei darvi alcune piste, alcune possibilità, alcuni spunti dai quali partire per creare momenti di dialogo più fruttuosi di quelli che attualmente debolmente nascono qui e là. Intanto vorrei dire che nel mondo cristiano la presenza anche autorevole di donne a livelli istituzionali è sempre più forte, e di questo non dobbiamo avere paura. A volte nel mondo cattolico italiano soprattutto c'è un po' di paura a questo riguardo, come se entrare in dialogo con le vescove luterane o con le ministre anglicane fosse una specie di rivendicazione per sé, di rivendicazione del ministero all'interno della Chiesa cattolica. E questo naturalmente crea una debolezza, però, perché si rinuncia a conoscere e a fare dei cammini assieme a donne che hanno una storia che ha già portato dei frutti di visibilità e che magari sanno anche dire quali sono i limiti di questa visibilità, che esistono naturalmente. Però questa presenza visibile delle donne, che è costata e che ha trasformato e trasforma continuamente le nostre realtà, porta anche a dei linguaggi diversi. Per esempio, io sono stata piacevolmente stupita di scoprire che un testo della CEC, che è la Commissione Ecumenica Europea, che riunisce le chiese ortodosse, quelle protestanti e anglicane, quindi non la cattolica, questo testo sulla pace si intitola Nutrire la pace e ha come punto portante il tema della nostra interdipendenza nel creato. Ora, questo è un tema chiaramente che emerge dalla riflessione e dall'esperienza teologica delle donne. Quello, intanto il linguaggio, nutrire la pace, cioè cosa significa? Che la pace è una cosa piccola, che bisogna curarla, stare attenti come ad una creatura piccola, come un cucciolo, e fare in modo che possa crescere. Quindi questa è un'esperienza femminile della realtà, un'esperienza che, diciamo, per tutto il Novecento non è che abbia trovato grande spazio nel linguaggio teologico e nei documenti ufficiali. Questo è un documento ufficiale di 2 anni fa. E così, più nel contenuto, diciamo, il tema dell'interdipendenza nel creato, cioè il fatto che non ci può essere soltanto la ricerca di una pace tra le civiltà o tra le società umane, ma la pace è qualcosa che riguarda anche l'armonia con il creato, che riguarda la capacità di entrare in un'altra relazione con la natura tutta. Anche questo appunto un tema che scaturisce soprattutto dall'ecofemminismo, da tutte le riflessioni fatte dalle donne. Ne cito una per tutte, Rosemarie Rüther, che è una maestra, una pioniera in questa direzione. Così anche il fatto che si identifichi l'identità femminile anche nei testi del Vaticano. Si identifica questa identità come basata piuttosto sulle relazioni che sui principi. Anche questo è qualcosa che scaturisce da una riflessione lunga e che, se volete, parte dall'Ottocento e poi trova tutte le sue filosofe nel corso del Novecento fino ad arrivare a noi, è una riflessione fatta dalle donne. Questa riflessione tenderebbe naturalmente a indebolire l'identità, ma è proprio ciò di cui noi abbiamo bisogno, che le nostre identità non siano già date per scontate, ma siano sempre da costruire in relazione, quindi che le nostre identità siano definite di volta in volta nel movimento, nel nostro essere in gioco con il mondo. Allora, se c'è una debolezza in questi discorsi, soprattutto quelli appunto dei documenti vaticani, è che questa identità basata sulle relazioni viene affidata alle donne e non alle donne, agli uomini. Cioè non viene vista come una risorsa che le donne hanno portato in luce, a cui stanno dando valore e che potrebbe essere sviluppata con molti frutti anche dalla parte maschile della nostra società e delle nostre chiese. E forse di questo passo in più noi abbiamo assolutamente bisogno, cioè di non definire più gli uomini e le donne in modi diversi, ma di poter prendere ciò che magari nell'esperienza femminile è forte, come questo tema della relazione, dell'amore e quindi della capacità di trasformazione, di vulnerabilità anche, che è un tema della riflessione su Dio, e prendere queste cose, questi fili, e farli diventare anche un patrimonio maschile. Pian piano, sul piano della cultura non religiosa, questo forse sta anche avvenendo. Sul piano della cultura e spiritualità cattolica ufficiale, insomma quella che si esprime nei documenti ufficiali, non ci siamo, non siamo su questo campo. E poi ancora vorrei dire qualcosa rispetto alla necessità che noi abbiamo oggi di mettere al centro, riguadagnare in un certo senso la teologia della creazione. E questo io credo che sia un apporto forte che le donne cristiane portano avanti. È una delle basi da cui è possibile far partire un dialogo interreligioso serio. Perché se noi stiamo sul piano della redenzione, allora abbiamo sempre bisogno di, intanto definiamo l'umanità attraverso il peccato, il senso di colpa, la mancanza, e sappiamo quanto sudore e sangue sia costato il senso di colpa legato proprio a questo tema della redenzione, soprattutto alle donne. Questo costo, questo prezzo nel mondo cristiano è stato pagato da milioni di donne uccise e anche semplicemente anche violate, battute o ridotte al silenzio, ridotte ad essere serve. Ma oltre a questo, sul piano interreligioso, restare fissati sull'idea della redenzione, sulla teologia della redenzione, significa che noi identifichiamo il Redentore e quindi non siamo disponibili a vedere l'azione della grazia di Dio fuori dall'azione del Redentore. Non siamo disponibili a vedere che l'amore di Dio ha a che fare con la vita che viviamo, con il nostro pianeta, con ciò che ci è già dato, a prescindere dal fatto che conosciamo o meno il Vangelo di Gesù Cristo. Una teologia della creazione invece ci aiuta, ripensata oggi alla luce del dialogo interreligioso, ci aiuta a uscire da questo vicolo cieco e ci rimette alla pari, insieme ai credenti delle altre fedi e insieme anche ai non credenti, ci rimette dentro l'umanità e ci rimette dentro il creato. Tutto il creato ha bisogno di questa novità di vita che viene da Dio, ma tutto il creato si basa sull'amore che viene già da Dio. Quindi c'è un già della grazia che non può essere cancellato e che appunto può essere ripreso a partire da questa confessione di fede più creazionista o creaturale che non legata appunto al tema della redenzione. D'altra parte, il concetto di peccato e perdono porta a lottare contro ciò che si considera il peccato, cioè nella dinamica del cristianesimo è avvenuto questo, che il cristianesimo ha predicato il perdono, per fortuna, non soltanto la punizione. Certo, ha predicato molto la punizione, il senso di colpa, sembrava che soprattutto le donne non potessero mai salvarsi e quindi dovessero essere sempre penitenti come Maria Maddalena nel Medioevo, che in fondo guarita da Gesù non si vede perché dopo la resurrezione dovesse ancora essere penitente per tutta la sua vita. Però a fianco a questo il cristianesimo in tutte le sue confessioni ha predicato anche il perdono, perché questo poi è il centro della croce di Gesù di Nazaret, del Vangelo, insomma. Ma questo perdono ricevuto è diventato per i cristiani un motivo di lotta contro il peccato. E in questa lotta contro il peccato si è affermata una sorta di supremazia: io so dove si trova il perdono e quindi te lo impongo, insomma, la solita dinamica del possesso della verità. Che questo sia scaturito dalla predicazione del perdono è sintomatico, cioè ci mostra quanto sia perversa questa dinamica del male e della restaurazione del bene. Cioè dobbiamo uscire da questa dimensione, dobbiamo darci in un certo senso anche dei nuovi paradigmi teologici. E dico questo a ragion veduta. Credo che oggi, per esempio, ci sono diverse prese di posizione contro ogni tipo di fondamentalismo. Il fondamentalismo è nato in ambito cristiano e ancor più in ambito protestante, quindi anche io lo conosco abbastanza bene, e il fondamentalismo vuole dare l'interpretazione giusta, ortodossa, del testo, della parola di Dio in ambito cristiano. Allora, chi critica il fondamentalismo spesso ricorre a questa argomentazione. Il messaggio resta lo stesso, attraverso la storia cambiano le forme con cui questo messaggio viene trasmesso. Questa differenza tra forma e contenuto, che mi sembra riecheggiare una certa filosofia occidentale, però non ci aiuta a uscire dall'impasse. Credo che noi oggi dobbiamo trovare un messaggio nuovo nella forma e nel contenuto, dove il contenuto è l'amore di Dio, ma questo amore va detto in un modo nuovo. In fondo non è Isaia che dice, Dio che dice attraverso Isaia, io faccio ogni cosa nuova? Cioè non dobbiamo essere legati così strettamente, così vincolati a ciò che già è stato detto, già è stato fatto, e cambiare soltanto il modo di presentare le cose, perché questo ci mette in una trappola, io credo, e la trappola appunto di non riuscire a uscire dalla nostra arroganza cristiana ed eurocentrica. E poi un'ultima cosa voglio dire, ed è questa, che noi possiamo, abbiamo anche in un certo senso la responsabilità di sottrarre i testi evangelici all'uso moralistico che ne viene fatto e all'uso appunto colpevolizzante e all'uso veritativo che ne viene fatto. La nostra responsabilità di cristiani critici è proprio questa, è quella di non soltanto sottrarre i testi alla banalizzazione, quindi che diventano scontati, diventano una cosa su cui non c'è neanche da discutere, ma proprio di sottrarli a questo uso autorevole e moralistico che crea qualcuno che possiede l'interpretazione autentica, che sa dirti in che modo questi testi possono guidare la tua vita o non guidarla. Ed è solo attraverso questa fatica personale e continua che allora possiamo anche andare ad un dialogo. Cioè, credo che i dialoghi nei quali ci schieriamo in rappresentanza delle nostre comunità religiose, e ce ne sono tanti in tutta Italia, anch'io ho partecipato in diverse occasioni, anche nella mia città è nato un tavolo interreligioso, sono momenti molto importanti, di grande benedizione, di grande impatto sociale, e vanno perseguiti, ma non sono quelli nei quali noi possiamo giocare la costruzione vera di un mondo, di quel mondo nuovo di cui parlavo prima, cioè di un rapporto diverso con Dio, con il creato, perché quelli sono luoghi nei quali si costruisce la convivenza civile, che è un frutto di quell'altra cosa. E in più in quelli noi dobbiamo in qualche modo rappresentare le nostre comunità e quindi fare un passo indietro come persone singole che vivono la loro fede, che in questa fede si lasciano trasformare dalla fede dell'altro, perché dobbiamo in un certo senso dire ma questa è l'identità che io vi propongo, che io vi porto, è necessario conoscerle, le identità, saperne la storia, eccetera. Quindi i tavoli interreligiosi hanno una loro funzione sociale molto alta, molto importante, ma non sono il terreno nel quale io personalmente mi sento più a mio agio, proprio perché non mettono in gioco il cammino personale di ognuno, e quindi anche le posizioni divergenti rispetto alla propria identità. Infatti il punto interessante nelle case delle donne, sia all'Alma Mater sia nell'esperienza che ho fatto a Verona, è che lì nessuno rappresenta nessuno. Cioè ci si presenta per ciò che si è, per il proprio percorso, e ci si confronta a partire dalla propria esperienza. E in un certo senso non ha importanza che io ripeta continuamente che fin dal 1100 c'erano le donne che predicavano. Vabbè, questa è la mia storia, ma non è un blasone da presentare alle altre, perché l'unica cosa che conta in questi luoghi è invece la capacità di entrare in dialogo e quindi di far agire anche l'accoglienza dell'altra. E questa esperienza fatta nei luoghi delle donne è un'esperienza che non sempre si ritrova nei luoghi misti, e tantomeno, come dicevo prima, non ha proprio luogo in altri ambiti, che sono quelli dei tavoli interreligiosi. Vi invito appunto a leggere il numero di Concilium perché, siccome parla proprio dei cambiamenti alle nostre fedi, alle nostre confessioni oggi, mi sembra uno spunto, uno stimolo interessante per andare avanti questa riflessione.
Ringraziamo Letizia che sa sempre darci degli stimoli molto interessanti. Avevo dimenticato di dire che adesso lei lavora alla Spezia, dove c'è la sua comunità valdese. E sentendo quello che ha detto mi viene anche da dire che, non lo so, in questo momento storico penso che la Chiesa, parlo della Chiesa Cattolica, forse più che le donne aver bisogno della Chiesa, è la Chiesa che avrebbe bisogno di noi e che quindi non sa che cosa si perde mettendoci ai margini, no? E di pochi giorni fa l'intervento di Benedetto XVI che ha detto che bisogna dare più spazio alle donne nella Chiesa, purché questo spazio sia sempre uno spazio periferico, cioè non si deve parlare assolutamente di sacerdozio. E io penso che forse veramente non si rendono conto di quale aiuto ne potremmo dare, di quale cambiamento la Chiesa potrebbe fare. Ma questo è comunque un discorso troppo ampio, andremo fuori del seminato. Dunque vi presento Shahrzad Osmandzadeh, che è una teologa iraniana. Lei ha studiato teologia islamica in Iran e in Italia si è diplomata in teologia cattolica alla facoltà di teologia di Reggio Calabria. È madre di 3 figli, credo una bambina e 2 bambini. E, 3, di cui appunto una bambina e 2 bambini. E, per diverso tempo è stata in Iran e in Italia, ha fatto un po' la pendolare per vari motivi che, se vuole, poi vi racconterà lei stessa. E ora si è trasferita in Italia con i suoi figli per trovare proprio uno spazio di libertà per sé e per i suoi bambini. È impegnata da sempre nel dialogo islamico-cristiano e collabora col CIPAX dal giugno del 2005. Quindi do la parola a Shahrzad. Vieni qui, so che devi stare in piedi, se no...
Allora, salam aleikum, la pace con voi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nel nome di Dio, pienezza di amore e misericordia. Parlare dopo Letizia mi viene molto difficile. Parlare dopo Letizia mi viene difficile. Non è che rimarrò proprio fedele al titolo, ma visto che ho saputo da pochissimi giorni che dovevo presentarmi qui e sono arrivata anche da pochissimi giorni dall'Iran, ho preparato 5 punti del Corano dove ci si può vedere un po' la donna nel Corano e l'essere umano in generale nel Corano. Per iniziare comincio proprio dalla stessa formula iniziale: nel nome di Dio, pienezza di amore e misericordia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim è la formula in eccellenza dell'Islam e del Corano. Allah, Dio, ar-Rahman e ar-Rahim. Anche qui ci si può parlare della donna, perché per l'Islam Dio in verità non è né padre né madre, è creatore dei cieli e della terra, dei padri e delle madri, ed è il più misericordioso di tutti i misericordiosi del mondo. Ma volendoci sforzare per dare un'immagine umana a Dio, il Dio del Corano è più madre che padre, proprio pensando sullo stesso versetto, perché Ar-Rahman e Ar-Rahim sono 2 parole che hanno la radice di Rahma, che anche l'utero materno viene dalla stessa radice. Allora, come una prefigurazione dell'amore divino che abbraccia tutto il creato dentro di sé. Poi un altro approfondimento che per il Corano è molto importante, che il peccato, secondo la logica coranica, non è entrato nel mondo, diciamo, attraverso il peccato della donna, ma il frutto proibito è stato scelto e mangiato da ambedue insieme. Non era la donna a provocare l'uomo o nemmeno a iniziare. Hanno pensato insieme e hanno scelto insieme di mangiare quel frutto. E allora anche questo è molto importante, perché nell'Islam non è la donna che ha portato il peccato. Nella storia dell'Islam e del profeta Muhammad si notano due figure importantissime di donne, che direi senza la loro presenza nemmeno il profeta Muhammad poteva essere e fare ciò che era e che ha fatto. La prima figura in eccellenza è la figura di Khadija, che è la moglie, la protettrice e l'aiuto più grande del profeta. Il profeta aveva solo 25 anni che Khadija si innamora di lui, e Khadija aveva 40 anni, 15 anni più del profeta. Ed era una donna ricchissima e molto potente nell'ambiente di allora. E Muhammad era un semplice commerciante, diciamo, che viaggiava da un caravano all'altro, e Khadija lo invitò a lavorare per lui. E dopo lo chiede anche come sposo, contro la volontà dei suoi familiari, perché erano diversi in molti campi. Ma la figura di Khadija per Muhammad è stato veramente molto significativo, perché proprio in quegli anni il profeta ha fatto tutto il suo cammino spirituale. Perché, diciamo, la rivelazione è arrivata al profeta quando lui aveva 40 anni. Allora tutto questo percorso personale e spirituale l'ha fatto accanto a Khadija. E Khadija era la prima in assoluto che ha creduto pienamente in lui e gli ha dato coraggio e gli ha dato speranza, ed è stato proprio, come ho detto all'inizio, penso che veramente senza di Khadija Muhammad non avrebbe potuto essere quello che è stato. Infatti anche dopo la primissima rivelazione nella caverna di Hara, quando Muhammad era salito in montagna a pregare, che ha ricevuto la primissima rivelazione sentendo proprio la parola Iqra, leggi, e che lui era analfabeto ma ha cominciato a leggere e a scoprire, diciamo, la creazione. Dopo, tornato dalla montagna, che tremava di paura e di smarrimento, perché non aveva capito quello che gli stava per succedere. Ma era Khadija che l'ha protetto, gli ha creduto e gli ha detto di andare avanti. Allora, in questa storia Khadija è anche la prima musulmana, una donna che ha protetto, ha aiutato, ed è anche la prima musulmana nella storia dell'Islam. E la seconda figura è anche la figlia del profeta, Fatima, che, va bene, in quel popolo avere una bimba era una vergogna, che il Corano lo ricorda con il versetto dove dice, quando viene detto ad un arabo del posto che ha avuto una bambina, una fanciulla, diventa nero dalla vergogna, e seppellire la fanciulla in quel posto era un'abitudine. Allora in quell'ambiente il profeta gli nascono tre figli maschi che tutti muoiono. E allora la gente lo prendeva in giro, che tu non hai, qual è la parola giusta, non hai figli che gli darai eredità. E allora il Corano rivela un sura proprio su questo, che si chiama Suratul Kawsar, che ti dicono che tu non avrai figli maschi discendenti, ma tu hai Kauthar, che sarebbe Fatima, che è un'acqua scintillante che vivrà per eterno. Ma Fatima viene nominata anche Umm Abiha, la madre di suo padre, e che è molto importante anche questo. E che poi anche una lunga, diciamo, storia su questa figura, che è anche abbastanza simile alla figura di Maria nel cristianesimo. Allora, l'importanza che dava il profeta a sua figlia, perché prima di ogni uscita dalla città veniva a baciare le mani di sua figlia, e all'entrata di nuovo andava da lei e a baciare le sue mani, per dare a quel popolo il quale pensava una vergogna avere una donna, far capire l'importanza dell'essere donna. E poi per i sciiti, soprattutto, Fatima ha ancora un valore maggiore, perché è la moglie di Ali e poi è la madre praticamente degli 11 santi. Il Corano non fa divisioni tra donna e uomo nel campo del credo. Io ho pensato di leggervi 5-6 versetti del Corano a riguardo. Uno è questo, Sura 16, versetto 97, dice: chi opera il bene, sia egli maschio o femmina, purché credente, lo vivificheremo a vita dolce e li premieremo del premio loro per le cose buone che avranno operato. Proprio la non separazione assoluta. Chi opera bene, il bene, sia egli maschio o femmina. Oppure: non manderò perduto una sola opera di voi che operate, siate maschi o siate femmine, che gli uni vengono dagli altri. Questo è 396. Poi nel discorso della donna ci sono una serie di leggi che oggi non ne parliamo. Sogni in realtà di una donna non è altro che il sogno e della realtà dell'essere umano. Il Corano dice che l'uomo è proprio il successore di Dio in terra, Khalifatullah. Khalifa è il successore, il vicario, quello che può rappresentare veramente in pieno Dio. Infatti nella mistica islamica si dice che, diciamo, la strada che deve seguire l'essere umano, donna o uomo che sia, non è altro che vestirsi dei nomi divini, quei 99 nomi, che sono anche molto di più, perché i nomi di Dio sono infiniti, ma questi nomi devono, l'uomo deve vestirsi e radicarsi in tutti questi nomi: il santo, il puro, il bello, il perfetto, il conoscitore e tanti altri. Sono tutti tutte caratteristiche e nomi che devono realizzarsi nell'uomo. Poi l'essere umano nel Corano si dice che, diciamo, è stato un unico essere all'inizio. Questo è il versetto, dice: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. O gente, temete il Signore che vi ha creato da una sola persona. Allora, proprio l'inizio, non siamo stati altro che un'unica persona. Proprio questa specificità dell'unicità dell'essere umano, che all'inizio non eravate separati nemmeno tra uomo e donna, eravate un'unica sola persona, e da essa ha creato il compagno, e dai due ha fatto sorgere molti uomini e donne. E poi ci si chiede: allora, se non c'era questa diversità, perché tutte queste diversità? Ci rifugiamo ancora nel Corano per vedere cosa ci risponde. Perché le diversità? Mica siamo stati creati invani o per gioco, che dice il Corano: Mo khalaqnakum la'ibin. Assolutamente non vi abbiamo creato per gioco. Allora, la radice di questa diversità, diciamo il motivo di questa diversità, viene spiegato in un bellissimo e importantissimo versetto del Corano, dove dice: Yo ayuhannos, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. O uomini, vi abbiamo creati da un maschio e da una femmina. Allora, la prima separazione di quel primo essere. E poi, dopo, vi abbiamo costituiti in popoli e in tribù, in diversi gruppi. Perché? Perché vi conosciate a vicenda. Il più nobile di voi presso Dio è il più timorato. Allora, innanzitutto, la diversità entra nella volontà di Dio, ma poi ha una meta ben precisa, che non è... che è Dio, davanti a noi abbiamo una strada infinita, una conoscenza che ogni giorno si deve rinnovare e ingrandire. Allora, il vero motivo di questa nostra diversità e tutte le diversità che vediamo è la conoscenza reciproca, e poi questa chiarezza che non è né il maschio né la femmina, e nemmeno quel gruppo o l'altro. No, l'unico valore per Dio è che il più nobile di voi presso Dio è il più forte nella fede, il più timorato di Dio. Certamente il miglior strumento per la conoscenza non è altro che l'amore, perché l'amore ci permette di toglierci i pregiudizi e di poter entrare nell'altro per conoscerlo dal di dentro. Anche qui il Corano ancora ci fa leggere un altro dei suoi versetti, quando parla dell'amore tra un uomo e una donna, che li porta ad una conoscenza ed un'unità. Dice: e uno dei suoi segni è che egli vi ha creati da voi stessi delle spose, a ciò che riposiate e trovate pace con loro, e ha posto fra di voi compassione e amore. In questo versetto ci sono due parole da meditare. فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تَسْكُنُوا, il ruolo centrale della donna, direi, veramente nella creazione, le taskunu elaiha. Uno dei nomi di Dio nel Corano è proprio la pace, salam, sakina. E qui è la donna, quella creatura che porterà pace all'altro, al suo prossimo, al suo uomo, alla sua famiglia e alla famiglia umana. Proprio le taskunu elaiha. Sarà lei a portare pace per voi e in seguito per la sua famiglia e per la famiglia umana. E anche la parola mawadda, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, è stato tradotto compassione, ma è troppo poco. Mawadda è un'amicizia reciproca, voluta, libera e consapevole. Allora spiega anche questo rapporto tra due che si amano, si conoscono e cercano la strada dell'unità, che anche questo, diciamo, è un'immagine di, direi, il cammino dell'essere umano: poter amare per arrivare alla conoscenza, per poter gustare l'unità, l'ultima meta della creazione. Allora, in questo versetto abbiamo visto proprio la centralità della donna nel portare la pace, e che, meditando nello stesso Corano, vediamo che solo Dio nel Corano è colui che può dare la pace, quando dice in un altro versetto Huwallazi anzala sakinatahu ala al-mu'minin, è lui solo che manda la pace ai cuori che fedeli. Allora il ruolo di Dio stesso viene dato alla donna. Il sogno per me, per le donne, è che ritornino alla loro vera essenza, essendo portatrice di pace per il mondo. Anche Ali, il quarto califfo, diceva la stessa cosa sulla donna. Conoscenza, amore, unità. Tre mete unite, un tipo di trinità e unità. Le tre mete che si raffigurano nel rapporto anche tra un uomo e una donna. Leggiamo un altro versetto che parla proprio, che ci aiuta ad entrare nell'unità. Nell'unità tra non solo cristiani, musulmani, ma molto di più. Questo è il versetto 13 della Sura 42. Dice, ha stabilito per voi una via di religione che aveva prescritto a Noè, diciamo il primissimo dopo il diluvio, diciamo da quando ci si può arrivare alla storia dell'uomo, e che ti riveliamo e che avevamo prescritto ad Abramo, a Mosè e a Gesù. Allora fa qualche osservazione. Qual è? Osservate la religione e non dividetevi in essa. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih. Ma sembra gravoso agli idolatri ciò verso cui tu, Muhammad, li chiami. Perché praticamente in questo versetto Muhammad sta chiamando tutti i credenti a riunirci in un'unica religione e non dividersi proprio in questo. È un versetto fortissimo. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih. Osservate la religione e non dividetevi. E ancora un altro versetto che mi è sempre piaciuto, sempre a riguardo di quest'unità, non solo tra cristiani e musulmani, ma dico proprio oltrepassa anche lo stesso credo. Dice وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. E chi mai potrebbe scegliere una religione migliore? Qual è la religione migliore, secondo il Corano? Che è quella di darsi tutto a Dio e far bene ai suoi simili e seguire la comunità di Abramo in pia fede, che Dio scelse Abramo per amico. Non so se ho potuto esprimermi con il pochissimo tempo che avevo per prepararvi qualche piccolo così, e concludo con un altro dei versetti del Corano dove propone per coloro che cercano un modello da seguire non altro che una donna. Anche qui è molto significativo il messaggio coranico. Dice, cercate un modello da seguire, o uomini e donne di tutta la storia, eccovi un modello da seguire. E chi è questo modello? È un modello che stasera ci unisce profondamente. È Maria, secondo il Corano. E questo è il versetto, Sura 66, versetto 14. Dice, e Dio propone ad esempio per coloro che credono Maria, che ci conservò vergine sì che noi insufflammo in lei del nostro spirito e che credette alle parole del suo Signore e nei suoi libri e fu una donna devota. Maria il modello per uomini e donne di tutti i credi, secondo il Corano. Lei era vergine, il Corano parla sì di una verginità fisica, ma quella verginità che fa sì che viene soffiato dentro di lei il nostro spirito era una verginità completa, perché anche Fatima nell'Islam viene nominata anche Mohsen, però questo è una purità che comprende tutto l'essere di Fatima o di Maria. E poi interessante del nostro spirito è che credette alle parole del suo Signore e nei suoi libri. Le parole del Signore sono infinite secondo la stessa logica coranica. Lei che ha un cuore così grande di poter credere nei libri di Dio e nelle parole di Dio sparse in tutto il creato, in tutti gli uomini, direi sia musulmani, cristiani, protestanti e tutti. Allora ognuno di noi possiamo credere nell'altro come una parola di Dio, seguendo l'esempio di Maria nel Corano. Grazie.
Allora, apriamo il dibattito, abbiamo una mezz'oretta di tempo, chi è che vuole intervenire?
Sì, prego, c'è lì, c'è anche risposta. Forse così ti vedo.
Dunque, sono Adnan Mokrani. Quello che ha detto Letizia, la questione della forma e il contenuto, è una grande sfida per le religioni, perché mi ricordo una volta a Verona, Letizia ha parlato di un discorso critico del testo sacro. Ha detto che non solo l'interpretazione è maschilista, ma ci sono elementi di patriarcalismo dentro il testo stesso. E secondo me, per l'ermeneutica femminista, questo discorso è molto importante. Nel mondo islamico, storicamente, quando si parla del femminismo religioso islamico, ci sono due correnti. Un corrente che dice che solo gli uomini non hanno saputo interpretare il testo, e il Corano è stato sempre più avanzato dell'interpretazione. Invece recentemente c'è un'altra interpretazione, un'altra visione che dice che anche il testo coranico, essendo rivelato in un contesto storico e culturale, porta elementi di cultura patriarcale. E qui, quando cerchiamo di presentare i principi religiosi in modo nuovo, dobbiamo anche cercare forme storiche nuove. Parlando del ruolo della donna nella religione, vorrei dire due parole sull'iniziativa della donna imam negli Stati Uniti, che mi sembra un'iniziativa molto importante. La questione non è di dare un ruolo importante della donna, ma anche nel consiglio della moschea deve essere composto di donne e uomini. E questo mi è piaciuto molto anche nella comunità di San Paolo, di preparare insieme la predica. Questo è molto importante. Il femminismo è liberatore perché ci aiuta di uscire dalla mentalità dell'eroismo, della persona che fa tutto per tutti. Dunque, questa iniziativa, secondo me, è portatrice di una grande speranza. Per le donne musulmane negli Stati Uniti, anche parlano di un altro esempio, non solo di Khadija, che è una persona molto importante nella storia islamica, e di Fatima, ma anche di Hajar, di Agar. Hajar è una figura molto importante, il quinto pilastro dell'Islam, pellegrinaggio, è basato sull'imitazione di Agar, la sua ansia, la sua ricerca, la sua preghiera. E 2 milioni di donne e uomini ogni anno ripetono la stessa ricerca di questa donna magnifica. E Agar anche per il femminismo islamico contemporaneo un simbolo principale di liberazione. Sì, perché a Bari è stato un incontro storico, diciamo, con Lizietta Masson, Pastora Valdese, Barbara Aiello e la rabbina sì, di Milano. E Hassan Omani, che ha organizzato l'iniziativa della donna imam negli Stati Uniti con Amina Wadud. E poi Asra ha scritto un bellissimo libro in inglese, Standing Alone in Mecca, Essere sola a Mecca. Sì. Raccontando, lei è una donna madre, non sposata, va alla Mecca per fare il pellegrinaggio, e racconta questa esperienza liberatrice, questo incontro faccia a faccia con Agar. No, Amina Wadud ha fatto l'imam, e per una seconda volta ultimamente in Canada Pamela Taylor anche ha fatto una preghiera imam, perché è co-leader dell'Unione dei Musulmani Progressisti negli Stati Uniti, e era nella presenza di un mufti, il mufti Suhaib Ben Sheikh, che è il mufti di Marsiglia, e ha pregato dietro questa donna. Sì. Non è la prima, ma anche dipende, perché una donna imam a New York fa tanto rumore, ma anni prima, anche negli anni 70-80, in Sudafrica c'erano donne imam. Anche nella storia islamica, all'epoca del profeta Muhammad, non in modo pubblico, ma anche nelle case, donne hanno fatto imam per tutta la famiglia. Comunque il dibattito era sempre aperto nella storia islamica.
Buonasera, io sono Rafiq Ahmad Nasser dall'India. Prima di tutto, volevo ricordare 2 o 3 punti. Per questo, prima di tutto, volevo dare un piccolo ricordo per la festa della donna, quello che oggi c'è in mondo occidentale. Soltanto che lei presiede il scenario della oggi, il rappresentante di tutte le altre donne, io magari. Grazie. Seconda cosa, non voglio andare più avanti perché tempo non mi permette, però 2 o 3 punti che volevo ricordarvi, che la donna musulmana non è una donna che va dietro dall'uomo, no, a fianco dell'uomo. Inizio del periodo del profeta Maometto. Maometto ha detto in uno hadith, che significa che voi comprendete religione Islam metà del, noi abbiamo preso o abbiamo imparato religione Islam metà dal sua moglie Aisha. Aisha perché era un moglie giovane fra di altri 9 mogli del profeta Maometto, pace sia a lui. Se lei ha imparato tante cose dal profeta Maometto e ha insegnato agli altri tutti i musulmani. Per questo l'importanza della donna nel mondo islamico è molto importante, questo punto di vista. Se quello che dicono in mondo occidentale che la donna musulmana non è così, no, non è così quello che dicono, la verità è così, che la donna musulmana è a fianco dell'uomo, sia nel punto di vista imparare la religione, sia nella politica, sia politica della casa o fuori. E c'è un'altra cosa voglio ricordare, che le donne musulmane in periodo del Medioevo anche erano come imam, considerano come Rabia al-Adawiya, è una donna che è considerata molto sufia, è imam, quello che abbiamo imparato tante cose da lei. Anche nel mondo politico anche le donne musulmane sono come erano re. Io mi ricordo una donna, si chiama Razia Sultana, quello che era imperatrice dall'India nel 1326. Per questo solo volevo dirvi che le donne musulmane non sono come dicono altri, però no, donne musulmane sono a fianco e hanno tutte le loro diritti nella loro vita. Grazie. Volevo ricordarvi che ho portato 2 o 3 libri per questo punto e vi do Gianni Novelli, quello che parla specialmente anche la famiglia in Islam, le donne in Islam, eccetera.
Ringrazio Shahrzad per le emozioni che è riuscita a suscitare, però confesso che mentre parlava non potevo fare a meno di pensare alle esperienze che ho io delle donne in alcuni paesi arabi che per lavoro frequento: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Iran o Kazakistan. E sono delle situazioni in totale contrasto con l'immagine che lei ha dato. Quello che leggo poi di paesi che non frequento, come Algeria o Afghanistan o anche Palestina, pensiamo agli ultimi libri, sono nella stessa direzione, una situazione di emarginazione. Io torno da quei paesi addolorato per l'esperienza che faccio di emarginazione, di sottomissione, che vi risparmio tutti gli episodi di questo genere. Allora, gran parte di questi paesi sono dei regimi teocratici che dichiarano di impostare i loro comportamenti civili in funzione della legge coranica. Io mi domando com'è possibile che ci sia un tale conflitto, una tale differenza tra la prassi e la teoria di cui questa sera ci ha parlato.
Buonasera, la stessa domanda che praticamente mi ha tolto, però un pochino più allargata. Per esempio, anche come ha detto prima la moderatrice, diceva che anche giustamente nel mondo cattolico c'è questo richiamo alla donna, alla presenza della donna, ma anche nel mondo politico, anche nella nostra lista rosa, che è molto ridotta, e così anche come giustamente mi ha tolto la parola il signore di prima. Voglio dire che ancora, nonostante tutto, la donna sta vivendo momenti difficili. Certo, è avvenuta una certa apertura nel mondo islamico, come anche nel mondo occidentale, però ancora esistono queste difficoltà. Ecco, fateci presente questa realtà, non solo al mondo maschile, ma alla nostra società, un pochino di più realista, ecco, in questo senso.
Queste ultime interventi io non ho, sarebbe stupido anzi pensare di avere così una risposta facile a un problema che abbiamo, che l'umanità ha. perché tutte le grandi aree religiose non sono riuscite a esprimere completamente al momento dell'attuazione quello che avevano in sé. Comunque l'Islam ha due elementi secondo me estremamente preziosi. Anzitutto, quando si dice che Allah al di sopra della separazione maschio-femmina, si dice una cosa che poi ha una corrispondenza, perché l'Islam è una religione aniconica, cioè è una religione che non ha rappresentazioni, non dà in nessun modo un volto a Dio, come per fortuna anche i luterani, cioè in questo senso hanno una lontana parentela, e anche nell'ebraismo, mentre sta di fatto che in un qualche modo nell'area cristiana, sia bizantina, orientale che cattolica, nonostante gli sforzi inutili di qualche di Leone, l'Esaurico, eccetera, comunque noi siamo ricaduti nell'iconismo. Cioè noi, e quindi e quando abbiamo rappresentato Dio, lo abbiamo rappresentato indubbiamente maschio. Quindi su questo non si scappa. Questo tesoro che l'Islam e l'ebraismo hanno in sé non è stato ancora sufficientemente sfruttato. Ecco, bisognerà che loro ce lo donino e che noi lo sappiamo. Ma l'Islam ce l'ha anche un altro di grandi doni. Non è una religione sacrificale, non ha un sacerdozio. Tutti quanti sono potenzialmente davanti a Dio soltanto dei credenti. Questo l'avete detto, eccetera. L'ebraismo ci è arrivato lentamente. E ha avuto questa grande grazia di Dio, l'imperatore Tito, che gli ha distrutto il Tempio. Piangono, giustamente piangono, perché si piange sempre sulla distruzione, ma sta di fatto che da allora si sono riuniti più intorno alla parola che intorno al sacrificio. Quindi il fatto che Dio sia soprattutto Rehamim, Raham, Rahamah, a seconda delle lingue, sia soprattutto viscere di misericordia, è un altro tesoro a cui ancora non l'abbiamo sufficientemente attinto. Quando anche noi nel cristianesimo, io lo dico sempre un po' scherzando fra noi, quando è Natale cantiamo mezzanotte, l'ora solenne, e in questa notte ricordiamo quando Gesù è venuto, il primo fallo a cancellare, e venne, non so se ve la ricordate, venne a cancellare il peccato originale, e l'Eterno suo Padre impietosì. Questa nell'Islam è una bestemmia, perché Allah non ha bisogno di essere impietosito né dai sacrifici di capretti, agnelli, eccetera, né dal sacrificio, nemmeno dal sacrificio di suo figlio, che è un sacrificio umano. Un conto è il sacrificio di Gesù, la sua testimonianza fino alla morte, la morte di croce, a parte il fatto che credo che nel Corano non si creda che Gesù sia morto in croce, ma che sia stata crocifissa una immagine, forse perché le conoscenze del cristianesimo erano di provenienza monofisita, e quindi si dice espressamente che Allah ha salvato dalle mani dei carnefici il suo profeta e se l'è portato direttamente. Ma anche se si accetta giustamente il sacrificio di Dio, non è un sacrificio espiatorio. Il padre, per darsi una calmata rispetto ai peccati degli uomini, aveva bisogno del sangue, e essendo stato insufficiente il sangue degli animali, a un certo punto ha avuto bisogno di sangue umano. Questo nell'Islam non c'è ed è inaccettabile. E poi allora l'ultimo elemento, l'ultimo pozzo di acqua limpidissima da attingere, che essendo essenzialmente viscere di misericordia, perché c'è una connotazione femminile in Raham, perché nei testi più antichi dell'ebraico Rahamim, i moti delle viscere possono essere anche puramente corporei, insomma, fino al vomito, eccetera, ma in epoca, per esempio, vicina a Gesù, ormai la connotazione fondamentale è la generazione. E quindi il fatto che Dio generi in modo, direi, prevalentemente femminile. Ecco, noi abbiamo nella storia dell'antropologia, abbiamo varie immagini nella mitologia greca, per esempio Cronos, vengono gettati i genitali nel mare e ne nasce qualcosa. Ammon per gli egizi è un dio che si masturba e dal suo sperma, quindi c'è una generazione anche antropogenetica nella mitologia. Ecco, in queste rappresentazioni casomai la generazione è piuttosto di tipo femminile, come avviene per esempio negli esseri più semplici della vita, di unicellulari, per emanazione, per scissione. Quindi io credo che, prima di arrivare a rispondere a quello che dicevano con tanta sofferenza i nostri amici, questa grande disparità, bisogna che con la preghiera, nel pensiero mistico, nella riflessione teologica, in quella ermeneutica, si attinga a questi pozzi grandiosi, meravigliosi. Si cominci, non dico l'iconoclastia perché forse è lontana, un po' brutale, ma una sorta di iconolisi la proporrei. Cominciamo a alzare il piede dall'acceleratore delle immagini, perché vediamo proliferare, soprattutto nel nostro mondo moderno, proliferare di immagini, madonne, sacri cuori, padri pii, dappertutto. E quindi questo ci allontana sempre di più da questo fatto, che da questa tentazione di dare un volto a Dio e poi dopo di dargli addirittura un volto umano o una forma creativa di tipo antropocentrico.
Io parlo brevemente. Prima vorrei ringraziare a Shahrazad in questi versetti e sottolinea quello che Letizia diceva prima, che noi tutti dobbiamo approfittare e possiamo approfittare dall'ermeneutica della donna. Solo volevo aggiungere sulla la questione della donna imam. Quando la mia amica Amina Wadud ha fatto imam, quello che ha causato la controversia era la comunità o la congregazione era mista, donne e uomini. Da secoli, quando le donne musulmani pregano, loro pregano con ovviamente imam donna, e in Cina c'è un gran numero delle moschee delle donne, solo le donne vanno lì a pregare, questo da secoli. E più recentemente in Indonesia, negli anni 30, 1930 qualcosa, negli anni 40, il movimento delle donne musulmane, l'Aisha, loro hanno aperto e costruito un gran numero delle moschee per le donne, con anche la predica delle donne. In questi ultimi anni loro hanno integrato questi con le moschee degli uomini per non continuare un tipo di apartheid o separazione. Loro hanno fatto per incoraggiare la donna ad andare alla moschea, adesso è una cosa fatta normale in Indonesia, allora tutti vanno insieme.
Allora, non ho proprio delle cose da rispondere, ma alcune riflessioni da quello che ci avete raccontato. Intanto sottolineerei che è una cosa enormemente più aperta che nel mondo cristiano, il fatto che da sempre le donne predichino alle donne. Cioè, dov'è che nel mondo cristiano le comunità di donne hanno avuto predicatrici? Solitamente ci sono i predicatori, i confessori nelle comunità cattoliche, ma anche nel mondo protestante, fino al ministero femminile, insomma... per le donne se ne occupavano gli uomini comunque, quindi la mediazione della parola, della presenza di Dio era sempre maschile. In questo senso a me sembra di scorgere qualcosa di più più forte forse nei testi, nel Corano stesso, dal punto di vista proprio della presenza femminile in Dio, del divino femminile. Poi volevo dire qualcosa sulla figura di Agar, ringrazio Adnan per averla citata. In realtà Agar potrebbe essere anche invece un simbolo dal punto di vista cristiano della chiusura e di una forma di razzismo, forse dire tanto, da parte dei cristiani verso il mondo islamico, perché Agar è la schiava che si ribella e che viene cacciata via nella scrittura ebraica assunta dai cristiani. Quindi quando si parla di Agar nel mondo cristiano nessuno ha l'idea di una grande profetessa, di una fondatrice di religione, e questo mostra appunto quanto lontani siamo in un certo senso, e ci spinge quindi a cercare di integrare le nostre immagini religiose, perché a noi manca tutto quel pezzo di storia, tutta quella forza che Agar può avere. E appunto se ci manca rischiamo di cadere in un rifiuto di quella figura e quindi di tutto il popolo e la fede che da quella figura nasce. E poi volevo, tra le molte cose molto belle che Shirazad ci ha detto, una cosa tra molte mi ha colpita ed è questa traduzione di Allahbar: Dio è sempre più grande. Cioè c'è un processo in Dio, un divenire, un muoversi in Dio, che quindi non può essere fissato, non può essere preso in un certo senso in una sola in una conoscenza, ma neanche. Ah, è quello che... Non so perché. E forse perché si toccano. E questo però corrisponde in un certo senso a questa immagine di Dio che noi sentiamo sempre più presente, dico noi come... donne, movimento delle donne in ricerca di una spiritualità nuova, diversa e più legata in un certo senso alla nostra, alla radice di Dio che è in noi, perché credo che noi sentiamo un Dio che non è fermo, che non è già dato, che non è già tutto o tutta rivelata, ma che si muove con noi, che in fondo definisce anche lui o lei la sua identità nella relazione. Cioè se anche per Dio la relazione l'amore è centrale, la relazione è quella che permette all'amore di esistere, in Dio c'è un cambiamento, una trasformazione continua, e allora in questa trasformazione ha due lati: il nostro, il soggetto umano, gli esseri viventi, il creato, ma anche il lato di Dio. E allora questa trasformazione non è soltanto il modo in cui noi percepiamo Dio, cioè che ci manca sempre un pezzo, ma è proprio Dio in se stesso, in se stessa, che vive questo cambiamento, questa trasformazione. E poi un'altra cosa, anche l'idea del vestirsi dei nomi divini è appunto un'idea molto bella e molto centrata sull'individuo, cioè vuol dire che noi abbiamo in noi le potenzialità di accedere a questa presenza di Dio nella nostra vita. Mentre invece trovo debole, ma
fondo l'avevo già detto, il fatto che la donna assume il ruolo di Dio perché come Dio può dare la pace, ma anche l'uomo deve e può dare la pace, cioè è importante che non sia delegata alla donna, cioè è importantissimo che il Corano dica che la donna porta la pace come Dio, ma ancora più importante sarebbe non delegare alla donna un servizio a questo nella società umana, perché noi abbiamo bisogno di tutte e due, di donne ma anche di uomini.
Per rispondere un po' in quanto posso alle domande che hanno fatto, sogni e realtà. diciamo, sì, molti di questi passi che ho letto e ho presentato purtroppo oggi non sono praticati in alcuni, però non dico veramente tutti i paesi islamici. Ha fatto l'esempio dell'Iran, posso parlare della mia esperienza personale. Veramente l'Iran non è come viene presentato qui. Abbiamo vissuto il periodo dello Shah, dove la donna sembrava liberata perché poi poteva portare la minigonna, faceva tutti i tipi di lavoro. Dopo la rivoluzione il regime è cambiato, è diventato un regime islamico. La donna si è vestita, sì, per obbligo, diciamo, non può non vestirsi, è obbligata. Che io personalmente non condivido perché è contrario ad un altro versetto del Corano dove dice assolutamente non c'è obbligo nella religione, la ikrah fi din. Però vabbè, lì è un governo politico, però non è che la donna non è libera oggi in Iran. Più di 65% dei giovani che entrano nelle università e hanno la laurea sono donne. Abbiamo più di quasi 15 donne deputate al Parlamento, abbiamo viceministre, donne avvocate, diciamo super attive nella politica, nel sociale, nelle università. Sì, questo sta cambiando. Ho letto che ultimamente stanno portando anche donne magistrate. Prima del periodo dello Shah c'erano, anche una mia zia faceva questo, però dopo non l'hanno permesso, ma ultimamente di nuovo si sta ripensando a questo. Ma il fatto è che, per esempio, per darvi un esempio piccolo, si sa che la donna, secondo la legge islamica, non è assolutamente obbligata di fare i lavori di casa. Proprio questo è un codice della nostra legge. Però questa legge islamica non viene praticata dagli uomini maschilisti che si dicono musulmani ma in fondo cercano il loro diciamo interesse. Allora la tradizione subentra qui e rivolge anche la stessa legge che dovrebbe essere la legge del posto, ma non lo è. Dico sogni e realtà, il cristianesimo è la religione dell'amore, la croce è il segno del totale dono, ma poi la stessa croce diventa il simbolo della guerra. Io personalmente sono convinta che il messaggio coranico è completamente a favore della donna, diciamo non fa nessuna separazione. Infatti, come ha notato Letizia, anch'io avevo dei dubbi che quel versetto che ho letto sulla pace, perché è ambiguo lì il Corano. Sono molti che dicono che è la donna che porta la pace, ma altri che dicono ambedue portano la pace. È stata una bella... allora, personalmente sono convintissima che l'Islam e il Corano danno un grande valore alla donna, una grande libertà anche alla stessa donna. Un'unica volta che la parola libertà e libera è stata usata nel Corano viene rivolta ad una donna, che non è altra che Maria. Però poi nelle tradizioni del posto, per esempio l'esempio dell'Afghanistan, qui entriamo esattamente, pienamente nella politica. I talebani erano degli studenti che venivano istruiti, diciamo, con i soldi dell'imperialismo, perché conveniva ad un certo tipo di politica avere un regime strano in Afghanistan per avere un nemico come talibani, come l'hanno avuto come Saddam e altri. Diciamo la politica ha avuto molti giochi qui. E per dare un altro esempio di donna imam, io ho studiato in una città sacra, diciamo santa, che è Qum, che è interessante sapere che è uno dei centri più specializzati dell'Islam sciita, che è santa perché è la mausolea di una donna santa, e che lì le donne diventano proprio imam. Io ho studiato tra queste ragazze che insieme studiavano, avevano uomini e donne come professori e potevano arrivare al livello di essere, diventare ayatollah, come anche abbiamo avuto donne mujtahid e abbiamo ancora adesso.
Io, volevi dire qualcosa?
Allora, dunque, allora abbiamo sentito che il Corano, diciamo, nel suo testo è assolutamente favorevole alle donne e ne propugna anzi la liberazione e la libertà. Eppure, nonostante degli esempi che le nostre amiche ci hanno detto, vediamo dal nostro punto di vista che la situazione di vita della maggior parte delle donne islamiche in certi paesi è di assoluta segregazione, di mancanza di libertà, viene loro negata anche la fisicità del corpo, sono un'assoluta proprietà del maschio, sappiamo tutto quanto, insomma, in Afghanistan dove era stato che morivano di fame le donne perché non potevano andare per strada senza un marito, un figlio, eccetera. Noi donne cristiane sappiamo che Gesù Cristo ha attuato una politica, un'azione nei confronti delle donne, come diciamo noi, di assoluta rottura col patriarcato dominante ebreo del suo tempo.